Eccoci, abbiamo in linea Riccardo Pacifici. Buongiorno Pacifici.
Buongiorno a tutti.
Allora, a Riccardo
Siamo
Pacifici. Sì,
in diretta?
stiamo registrando, andremo in differita sia sul sito che per
Ah,
radio.
ok.
Riccardo
Perfetto.
Pacifici l'avevamo contattato poco fa per avere appunto un suo ricordo del giornalista scomparso, Arrigo Levi. Un giornalista scomparso diciamo, in età avanzata, aveva 97 anni, e però ha percorso praticamente un periodo estremamente denso della storia diciamo, italiana e se vogliamo mediterranea, perché insomma, lo vedremo, lui ha attraversato da giovane nell'infanzia il periodo del fascismo, ha attraversato quindi il periodo delle leggi razziali. Ha combattuto per Israele e poi è stato diciamo, un giornalista noto, molto noto. Noi che insomma, cominciamo ad avere quasi una sessantina d'anni, lo ricordiamo perfettamente in Rai, i suoi commenti lucidi, appassionati, anche le tribune politiche. Pacifici, lei lo ha conosciuto, facciamo un attimo, diciamo, disegniamolo un po' questo Arrigo Levi.
Allora, in primo luogo, Arrigo Levi ha rappresentato, a mio avviso, un esempio chiaro, lineare e anche di profonda lealtà alle istituzioni italiane. Vogliamo evidenziare che al di là di tutto quello che è stata la sua carriera, quindi compresa anche quella giornalistica, è stato nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno della sua vita professionale, attiva, consigliere al Quirinale del presidente Napolitano. E soprattutto in quella cornice, anche se avevo avuto modo di conoscerlo prima, quando militavo nelle organizzazioni studentesche ebraiche, quindi comunque era un punto di riferimento, un uomo che, come
Lo
dire, della
ricordiamo che lei è stato
stampa.
anche presidente della comunità ebraica romana
Io
in
sono stato
passato.
presidente della comunità
Sì.
ebraica romana, ma sono stato prima, per esempio, ho militato nei gruppi giovanili del mondo ebraico, nel
Sì.
movimento culturale studenti ebrei, e un po' era un punto di riferimento quest'uomo, no, che è stato anche un grande maestro di giornalismo, e quindi per chi aveva la passione del rapporto con il mondo della comunicazione non poteva non essere persona a cui attingere come fonte per le modalità di approccio con il mondo della stampa, del giornalismo. E soprattutto è stato un uomo di grande passione, un uomo che ha, ecco, come avete detto nell'introduzione, ha vissuto da ebreo la persecuzione delle leggi razziste, le ha vissute come tutti gli ebrei, come un tradimento. È stato anche un profondo antifascista. E poi, quando è stato il momento, ho sentito l'esigenza, con la nascita dello Stato di Israele, con il riconoscimento dello Stato di Israele, di cui l'Italia, attenzione, subito dopo la guerra ha contribuito molto a far partire clandestinamente quelle famose navi, quella più famosa, secondo Hollywood, era quella dell'Exodus, no? Ma non c'era solo quella. L'Italia ha avuto proprio in queste settimane modo di andare proprio in Puglia, da dove partivano queste navi, da Brindisi, clandestinamente, e portavano quegli ebrei scampati alle razzie, alle persecuzioni, i sopravvissuti alla Shoah, che erano in attesa di partire clandestinamente in quella che era allora mandato britannico nel
C'erano gli
territorio della
inglesi,
Palestina.
sì.
C'erano gli inglesi che vietavano agli ebrei, soprattutto quelli scampati in questo caso dalla Shoah, che non avevano più una terra, non avevano più un posto dove tornare, non avevano più famiglie. Alcuni dei paesi, soprattutto la Polonia, erano paesi profondamente ostili, nonostante la Polonia sia stato un paese annientato e è stato vittima anch'esso del nazismo, ma è stato complice nella cattura e nella persecuzione degli ebrei, no?
C'è
E
un
lui,
radicato sentimento antisemita in certe zone
assolutamente sì, e purtroppo
cattoliche del nostro impero.
lo stiamo vedendo ancora oggi. E lui decise di combattere. Devo dire che la cosa più bella dei suoi racconti era quando lui disse che fu quella l'occasione per conoscere alcuni ebrei romani, che lui ne aveva sempre sentito parlare, no? Ma li conobbe durante durante i combattimenti della guerra di indipendenza, cioè Israele.
Lui era modenese, mi pare, di quelle parti lì, no?
Sì. E per lui sentire questo accento di ebrei romani, no? Molto marcato, che decisero anche loro di andare a combattere in un paese che era appena nato, 600.000 anime, e si trovava circondato da 21 paesi arabi che gli dichiarano la guerra e che erano assolutamente convinti di spazzarli via, tanto che proclamavano ai palestinesi, a quelli che stavano nel territorio lì, dice, lasciateci campo libero, spostatevi, che franco butteremo a mare questi ebrei. Poi sappiamo come è finita quella guerra, miracolosamente vittoriosa Israele, no? E lui amava ricordare questo. Nonostante questo suo impegno, questa è una domanda che l'abbiamo anche fatto più volte, no? E allora per esempio, ma come mai non è rimasto? Ma come mai non ha fatto tanto?
Ecco, Pacifici, lui, questa è una domanda un paese molto... non basta, ad esempio, no?
Ma io credo che sia un po' nella natura degli ebrei. Lui mi ha dato una di quelle che sono le più belle risposte che mi portava avanti un po' dalla mia adolescenza. Io ho frequentato la scuola pubblica durante il liceo, no? E mi ricordo che spesso l'ebreo che stava in classe, che era il sottoscritto, non solo io, no? Che magari faceva le prime rivendicazioni chiedendo, io sono tuttora ebreo osservante, che il sabato lo scrive, motivo per il quale oggi...
Diciamo, lei l'ha fatto dopo la guerra, la scuola superiore, perché uno potrebbe pensare sempre alla voce che è più giovane. Insomma, però...
No, io ho 56 anni, parliamo di metà degli anni 70, 78, 79, 77, no?
Anni caldi,
la domanda però. E quando vedevano questo ebreo in classe, la prima domanda che ti ponevano era: ma se Israele dovesse entrare in guerra con l'Italia, tu da che parte stai, no? Oppure quando c'è la partita, e poi c'è stata, per esempio anche negli anni 70, se ci ricordiamo, nei mondiali, Israele contro l'Italia, no? Dice, ma tu da che parte stai, da dove tifi, no? E questo è stato un po' un dilemma nel quale uno, noi ti vediamo, ma dai, ci ha avuto dare una risposta netta, anche più a 16.
Era schiacciante, certamente.
Era sempre assolutamente disarmante, no? L'unica cosa che veniva in mente è che due paesi che si sono fondati su principi di libertà, di uguaglianza e comunque di rispetto, no? Anche delle minoranze, era impossibile che potessero entrare in conflitto. Così come le democrazie, alla fine, possono farsi le guerre commerciali, possono fare altre cose, ma è difficile che entrano in un conflitto armato. Rigolet invece è stato capace di dare questa sintesi dell'idea di un uomo che ha combattuto nella guerra d'indipendenza di Israele, ma che ha scelto di tornare in Italia, in quell'Italia che lui amava profondamente, l'ha servita questo paese, l'ha servito da giornalista, l'ha servito al Quirinale, e devo anche dire è stato un uomo molto attento, molto rigoroso, paradossalmente era più rigoroso degli altri. Mi è capitato quando ero presidente, no? Di interfacciarmi con la presidenza della Repubblica, con Napolitano soprattutto, no? Anche con Ciampi prima, ma poi anche all'inizio del mandato di Mattarella. Lui era un uomo che anche quando sono i momenti in cui si organizzavano l'aspetto del cerimoniale, gli interventi che si dovevano fare, ricordo che fu anche una discussione abbastanza forte, aspra, no? Quando io mi permisi di dire che nell'incontro che si stava facendo con il Presidente della Repubblica, che poi sarà anche registrato, chiesi di poter esprimere apertamente il nostro preoccupazione e il senso del fatto che questo Paese non aveva ancora aperto i segreti di Stato sull'attentato alla sinagoga del 9 ottobre 82, che ha profondamente colpito la nostra comunità. Mio padre personalmente, oggi non più in vita, però venne colpito in quella attentato, è stato
morì
dalla vita di un bambino di 2 anni, Stefano Gaitaché, no, ha profondamente segnato questa comunità, ma anche la mia famiglia, ha anche cambiato la mia personale vita. Avevo 18 anni all'epoca, stavo al quinto liceo, quindi lui disse no, non puoi farlo, non è quello il luogo giusto, non è il Presidente della Repubblica la persona deputata. Dico sì, però magari un Presidente amico, e lui ci teneva all'idea che venisse rispettato sostanzialmente una sorta di quello che doveva essere il protocollo, che quindi poteva essere imbarazzante, nonostante chiaramente che lui non ci tenesse a scoprire quelle verità, no? Da ebreo, da italiano, certo. Anche presumo da giornalista, però ci teneva a rimarcare che non era quello il luogo, tanto che poi dopo lo facemmo successivamente in una seconda visita, quando poi venne conferita al fratello di Stefano Gaidasce, che poi era stato poi consigliere della nostra comunità, che venne ferito anche lui alla sinagoga, arrivò poi finalmente questo riconoscimento, che era prima di tutto l'inserimento di Stefano Gaidasce nell'elenco delle vittime del terrorismo, perché si facevano queste cerimonie alle quali venivo invitato, ma quel nome non c'era, e c'era stato una sorta di cortocircuito di comunicazione. E quel cortocircuito, per cui se ricorderete, Mattarella lo modificò immediatamente quando nel suo intervento di insediamento citò Stefano Gaidasce, un bambino italiano, un bambino ebreo italiano. Ha tenuto a sottolinearlo. Perché nacque quella frase? Nacque quella frase perché per tantissimi anni l'idea di fondo è che non aveva responsabilità politiche, e quindi non avendo militato come magari tante vittime del terrorismo nel mondo della destra, della sinistra, dell'estrema destra, dell'estrema sinistra, in fine conto era in un limbo. E c'era anche un perverso meccanismo che a fine conto questo attentato era avvenuto nella sinagoga e non in un territorio italiano. Follia della prefettura di allora.
Sì, in effetti io ricordo adesso vagamente, ma i politici italiani vennero molto contestati dalla comunità ebraica, poi stiamo uscendo un po' fuori dall'argomento, però gli unici due che in qualche modo vennero accolti alla commemorazione successiva furono Pannella e Spadolini, se non sbaglio.
Parliamo del 1982, all'indomani dell'attentato.
All'indomani dell'attentato, ecco, infatti.
Polemiche con l'allora presidente della Repubblica Pazzini, reo secondo la comunità ebraica e anche gli studenti ebrei di allora, il dottore Castelli, le immagini che lo fanno vedere, no? Di aver aperto la strada all'allora capo dell'OLP, per noi dell'organizzazione terroristica, Yasser Arafat, fu l'Italia in quegli anni, nell'81, nell'80, nell'81, nell'82, a dare un po' il via libera affinché venisse ricevuto in tutte le capitali europee con tutti gli onori di Stato come un capo di Stato, mentre negli stessi anni, nello stesso periodo, sempre nell'82, no, aveva un mandato di cattura da parte del giudice Mastelloni per le forniture che l'OLP dava alle Brigate Rosse. Quindi lo Stato da una parte combatteva le Brigate Rosse, dall'altra nicchiava sul tema dell'OLP che fornivano le armi alle Brigate Rosse per quello che poi venne definito il Lodomoro. Ecco,
il tema del Lodomoro. L'OLP aveva soltanto una rappresentanza ufficiale via...
Ad oggi non ha un rango di ambasciata, perché lo Stato di Palestina non esiste.
Beh, nel frattempo ci sono stati gli accordi di Oslo, insomma l'amministrazione nazionale palestinese.
C'è una NP.
Allora c'era un ufficio a Via Lontana con Hamad dentro, insomma. Ecco.
Assolutamente sì, ma non è ancora uno Stato, non è un'ambasciata a tutti gli effetti. Non ha uno status diplomatico, anche se lo ha come uno Stato diplomatico. Non è la stessa cosa, ma ripeto, nel 1982 Pertini aprì, ci fu questa forte apertura, la comunità ebraica contestò Pertini per un famoso discorso che fece di fine anno, quello del saluto di fine anno, di inizio dell'anno, tra l'81 e l'82, e nella rabbia chiaramente, tant'è che è dovuto intervenire l'allora nostro vino capo, poi rabbino emerito Elio Toaff, il quale in un primo momento disse a Pertini che non lo voleva ai funerali, avvennero fuori della sinagoga, dicendo che non poteva garantire la incolumità del presidente. Queste sono state le parole o comunque delle contestazioni che inevitabilmente ci sarebbero state, per poi negoziare col presidente Pertini la sua presenza ai funerali di Stefano Tascema, ordinò alla sua comunità di accogliere in un silenzio che fu glaciale, io me lo ricordo ancora, quel funerale, il lunedì mattina, e così fu, dicendo ai suoi iscritti della comunità che se ci fosse stato un fischio, una contestazione, una qualunque cosa, lui ci sarebbe immediatamente dimesso. Alla luce di questa cosa, quindi per tornare a parlare di Arrigo Levi, noi volevamo parlare di questo lodo Moro, di questo argomento di Cortai, non c'era questa cosa, lui era, voleva difendere il ruolo che in quel momento stava rappresentando nel Quirinale, e lo fece veramente con grande anche animosità, no? Dicendo: Riccardo, per favore, non mettiamo in imbarazzo il Presidente. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché, ripeto, era un uomo sicuramente fedele al nostro paese, all'Italia, ma nello stesso tempo contribuì alla nascita dello Stato di Israele. E per questo credo che gli dovremmo dire tutti grazie.
Pacifici, io le ruberò soltanto 2 minuti per 2 domande, perché a questo punto me ne ha fatta venire in mente una. È ovvio che è sempre riduttivo affrontare questi argomenti, svolgerli in un'intervista anche di mezz'ora o di 20 minuti, no? Però, insomma, lei ha citato il rabbino capo, Toaf, qual era il rapporto di Levi, Arrigo Levi, con la religione? Perché lui era un laico, insomma. E la seconda cosa che le vorrei chiedere, poi magari l'aggancio alla prima, e può certo, forse fare un discorso complessivo. Insomma, due personaggi apparentemente miti, lui e Primo Levi.
Lui e Toaf.
Ecco, il rapporto, perché poi insomma c'erano delle differenze fondamentali, però anche nel, tant'è vero che uno ha fatto una fine suicidio e un altro invece forse più tenace, insomma.
Ci parliamo, una domanda?
No, se può svolgere delle considerazioni appunto sul rapporto con la religione di Arrigo Levi e su questo rapporto e differenze con Primo Levi, no?
Primo Levi?
Che è mancato, insomma, possiamo fare. Allora, è stato, anche lei ha parlato in precedenza, diciamo, lo stesso Arrigo Levi, no? Però lei che l'ha conosciuto.
Allora, io non ho conosciuto Primo Levi.
No, Arrigo.
Primo Levi, lo scrittore, quello che si è suicidato, sì. No? Le motivazioni del suo suicidio purtroppo fanno parte di altri suicidi che abbiamo visto anche recentemente. Io almeno ne ho visto uno nella nostra comunità di un sopravvissuto che in maniera assolutamente fredda ha programmato il suo suicidio buttandosi da ponte Garibaldi, parliamo di una storia di 6 anni fa, che magari ha fatto meno notizia perché non era Primo Levi. Arrigo Levi era un uomo profondamente laico, questo sì va ricordato, era un uomo distante, diciamo, dalla pratica religiosa, ma profondamente legato al suo popolo. Tant'è che è un errore anche del mondo ebraico, da un punto di vista di comunicazione. Noi non ci dobbiamo definire una religione, noi non siamo una religione, noi siamo un popolo che ha anche tradizioni, diciamo, di carattere religioso. Lui questo aspetto identitario lo ha dimostrato, cioè lui.
Beh, ci sono tanti ebrei atei, no? Tanti scienziati che hanno, no? come anche i gentili, insomma, come anche
la stessa Rita Levi-Montalcini, tanto per prendere un altro esempio di Madonna delle istituzioni, Madonna della scienza, Madonna che ha dato lustro all'Italia. Voglio ribadirlo questo concetto. Chiaramente ha fatto un percorso completamente diverso da parte di tanti altri, però ognuno di loro ha composto, diciamo, questo puzzle, questo mosaico che hanno poi dato forza alla diciamo a quella che è stata quella che è l'eterogeneità all'interno del mondo ebraico. Si fa parte dello stesso destino, come vorrei citare Herbert Pagani, no? Grande scrittore, artista, compositore, cantante, no? Ognuno di noi, anche quello più laico, anche quello più distante, ogni anno recita l'anno prossimo a Gerusalemme durante le funzioni della cena pasquale, no? E sicuramente questo è quello che faceva anche Arrigo Levi, ma lui l'ha fatto, ripeto, mettendosi in gioco e mettendo anche a rischio la sua vita, ha aiutato lo Stato di Israele a formarsi, a difendersi, no? Poi è ritornato alla sua terra di origine, quindi l'Italia. E ripeto, credo che l'abbia fatto nel migliore dei modi, è stato un grande giornalista, credo che vada anche ricordato, è stato un uomo che ha fatto anche il racconto, se non sbaglio, dello sbarco, i commenti, no? Dello sbarco sulla Luna, è stato un uomo veramente eccezionale che credo noi tutti lo dovremmo ricordare.
Un giorno, Pacifici, sarà interessante affrontare magari in separata sede, metabolizzando anche il lutto, diciamo, quali possono essere stati i suoi rapporti in quella Rai democristiana di allora, che lui c'entrava, insomma, addirittura che era prima di Bernabei, ai tempi dei mandarini.
Io credo che sarebbe stato bello chiedere al rabbino Toaf, lei sta affrontando un tema che diciamo, io personalmente l'ho visto, diciamo, così, ci siamo passati borderline almeno quando avevo 20-21 anni, no? Ormai tutto stava cambiando in quegli anni, no? Ma quello che era la modalità di approccio e anche la genialità, visto che prima stavamo parlando di rabbino classico, no? La capacità di un leader del mondo ebraico, un leader religioso in questo caso, no? Toaffe, di rapportarsi con il mondo della politica e anche quello della comunicazione in un sistema che non è minimamente immaginabile a quello attuale. Oggi, prendo degli esempi stupidi, no? Però oggi, quando se un ragazzo ebreo dovesse fare il servizio militare, così come avviene a me è successo, no? O degli esami di Stato, no? L'idea che non si dovessero fare il sabato, no? E
Sì.
perché a un ebreo è precluso poter scrivere nel rispetto delle norme del sabato, no? Così come per esempio andiamo al voto il 20 e il 21, perché il 20 è il capodanno ebraico, il 21 possiamo andare a votare, quindi abbiamo mezza giornata per andare a votare. Prima era tutto a discrezione di un maresciallo, di un capitano di una caserma o di un professore o di un commissario d'esami. Oggi, grazie anche alle intese sottoscritte nel 1900, diciamo sotto i primi anni 80, sotto il governo
Ai
Craxi,
tempi di
no?
Grazia, quando fece anche il
Ai
nuovo
tempi di
concordato
Craxi,
con la Chiesa Cattolica, diciamo, rinnovato
assolutamente, sì,
tutto
con la Tullia Zevi, in buona memoria, no? E Bettino Craxi, no? Oggi questo è un diritto. E io mi ricordo all'epoca serviva la lettera. Allora uno andava dal rabbino il quale doveva scrivere e doveva fare appello alla sensibilità. E devo dire che era un mondo, quello dei cristiani, in cui quando un'autorità religiosa, ancor più quella del mondo ebraico, e così prestigiosa come quella di Toaff, quasi si mettevano sugli attenti, non si poteva dire di no ad un'autorità religiosa. Questo era il mondo, anche nel mondo della comunicazione. Devo dire che sono stati anni pazzeschi e ci hanno anche lasciato un grande insegnamento a tutti quanti.
un mondo di relazioni discrezionali, potremmo chiosare, in qualche modo, che non c'è più adesso.
No, meno visibili, meno plateali, diciamo, molto, sicuramente non c'erano le foto, non c'erano le pubblicazioni di eventi o cene, no, su Instagram o altre cose, ma era questo lavoro molto sotterraneo. Di rispetto, ripeto, tutto si faceva per il rispetto, per il
Bene.
rispetto.
Noi siamo riusciti a chiudere con un sorriso, almeno, forse avrebbe fatto piacere anche ad Arrigo Levi, il ricordo
Assolutamente, era un
di...
uomo di assoluta simpatia, veramente, e anche umiltà. Parlava con tutti, pur avendo una grande preparazione, su tutti quanti i livelli.
Noi ringraziamo Riccardo Pacifici, già presidente della comunità ebraica romana e comunque appartenente alla comunità ebraica romana, che devo
Grazie.
dire probabilmente l'abbiamo scomodato in qualche località balneare perché sento le
Ah,
onde,
in
ma
questo
ci
momento mi
scusiamo.
trovo, in questo, ma assolutamente, sono in Sicilia, quindi vicino a Ortigia,
Anche
quindi
per l'audio, per gli ascoltatori, che,
certo.
insomma, però ci abbiamo tenuto, insomma, a sentirlo. Grazie
Grazie,
Pacifici, a presto e un
grazie.
cordiale saluto sia ai fruitori del sito insidertrend.it che agli ascoltatori di Radio Omega. Un cordiale saluto da
La
Gianluca
shalom a tutti.
Schietti. Shalom.
Shalom a tutti. Shalom.